Poi mettiamo sul sito, su, va bene.
Sono solo felice, poi se mi manda tutti, mi mando
tutti. Se vuoi metti in quella freccia, io non ho problemi, anzi fa solo piacere. Se ti deve rilasciare qualcosa ti fermo, liberatorio, se serve qualcosa.
Io non ho problemi, stai tranquillo, ma se serve firmo.
Ora c'è. Buonasera. Allora, questa sera apriamo proprio con un grazie di cuore ad Antonio Monda che ha accettato di venire qua da noi. Io lui sono di quest'estate perché originariamente il progetto era quello di invitarlo per i sermoni, Sant'Uno in oratorio. Il tema, per chi non c'è stato, il sermone sarà il tema della paternità. E lui mi ha detto, ma io sto lavorando, sono in fase di terminare un libro che ha proprio come si incentra su un tipo di paternità, cioè la paternità sacerdotale, è una paternità molto particolare perché è una paternità che si scopre inadeguata, indegna, e mi ha fatto riferimento come diciamo così un orizzonte a Potere alla Gloria di Graham Greene. E però poi per gli impegni di Antonio che vi ricordo che a ottobre è stato al centro del vortice di quello che prima si chiamava la festa di Roma e poi lui ha ribattezzato la festa del cinema di Roma, proprio penso con l'intenzione di portare al centro il fatto che il cinema è una cosa bella, quindi deve essere appunto una festa, no? E quindi abbiamo cercato una data che poi appunto siamo riusciti a trovare nella data di oggi, che è proprio l'inizio del tour di presentazione del libro L'Indegno in Italia, che ha poi tutta una serie di date sia nelle principali reti nazionali che in varie località italiane. Ecco, questo libro, tanto Antonio, non so se se siete qua, se avete conosciuto me, io ho già fatto una testa così, quindi no, sapete già chi è, però per chi non avesse avuto la disgrazia di incontrarmi in questi giorni, Antonio insegna storia del cinema a New York University, questo è il quarto libro,
del ciclo americano, ma il quinto che ce n'è uno che non fa parte di questo ciclo.
Detto prima, poi hai detto anche dei saggi, tra cui io penso proprio che metto questa sera a uno che tu credi, un'intervista a Marti Scorsese che a me è piaciuta molto, mi ero lo santo perché l'ho riflitta qualche anno fa, e quindi insomma basta l'attività di scrittore, collabora con Repubblica e tiene anche una rubrica passa anche su Rai.
Oggi è andata in onda su Rai News 24.
Sempre un Park West, dove lui dà un po' uno spaccato della cultura e della vita americana, molto interessante. Venendo al libro di questa sera, io quando ho ricevuto dalla casa editrice il prospetto di ieri, la copertina, quella ancora in abbozzo, dove c'era un po' il riassunto della trama del libro, del genere sulla trama del libro, L'Indegno. C'è Abraham Singer che è il protagonista, che è un sacerdote, Abraham è un nome ebreo perché è di origini ebraiche, e viene detto un po' tutto quello che fa. E mi è venuto un mezzo popolone perché
ne combina
ma proprio cose grosse, cioè alla relazione clandestina, non l'hanno portato avanti per anni, alla loro. Questa donna, cioè cose che è frutto del loro amore, no? Poi ho detto mazza. Poi mi è arrivato il PDF del libro da Mondadori, l'ho letto e ho capito, cioè diciamo che ho capito che ecco io una delle cose leggendo il libro che mi è venuto in mente di dire questo è un libro paradossale. Nel senso proprio cisterciniano, proprio anche perché poi in tanti punti ci sono alcune riflessioni molto belle, ci sono tante piccole perle nel libro, che Adam o qualcuno dei personaggi fanno, e poi subito c'è una caduta. E quasi proprio una costante sfida, no? Una costante sfida. E per dire che poi, prima di passare la parola ad Antonio, e dialogare un po', vediamo un assaggio del libro, del capitolo 10, per la gentile collaborazione di Roberto Tomagno.
C'è stato un momento in cui ho avuto paura di non avere più la forza di piangere e neanche di ridere. La morte non è diventata per questo, lo so. E mi chiedo come sia possibile, cosa abbia fatto per diventare così, cosa mi sia successo. Io nel diavolo ci credo, anche se non so come immaginarlo. E sono sicuro di vederlo ogni giorno, per strada, in chiesa, allo specchio. Lo vedo dei rumori in questa città, nata per accogliere e punire. Nella sua energia disperata, nel suo deserto, nel fumo che esce dalla strada, nei nervi luccicanti, nell'odore del mare che arriva all'improvviso. Lo vedo nel corpo nudo di Lisa, che è stato creato da Dio, che ci ama entrambi, nel suo seno perfetto, nella madre perla del suo corpo. E lo vedo nel suo amore per me, che è sincero come il dolore e che io ho condannato all'incompetenza. Io credo pure nell'inferno, e anche quello non so come immaginarlo. Un silenzio assordante, forse, è il vuoto eterno. A volte penso che l'inferno sia la morte, e che scompare per sempre soltanto chi merita d'andarci. Ma forse no, non si muove mai. È come lo immaginavo da bambino, con pene che straziano il nostro corpo di peccatori. Niente mi spaventa più della solitudine. E quando ho scelto di dedicare la vita a Dio, credevo che la mia difesa sarebbe stata sentirlo accanto, che la mia scelta mi avrebbe dato l'unica forza che serve in questa vita. Ma la carne è debole, ce l'aveva insegnato proprio questo, e mi chiedo quante volte se ne sia accorto anche lui. Non c'è giorno che non ci pensi quando pecco, quando lo tradisco, quando mi rendo conto che neanche il mio spirito può così forte. Lasciami in pace, mi viene da urlare, lasciami in pace. E poi comincio a pregarci, a insultarlo, a chiedere di mandarmici subito in questo inferno, perché non può essere così brutto, soprattutto se ci sarà anche Lisa. Chissà quanto gente non sono riuscito a salvare da quella pena. Chissà quanta gente ho contribuito a dannare con il mio esempio di impegno. A cominciare da Lisa. E di chiedere perché, Padre nostro che sei in cielo, che continua ad amare anche in questo momento, perché un padre deve aiutare il figlio, non può lasciarlo in balia del suo fragilità, deve abbracciarlo sempre, anche quando non è in grado di tornare a casa, di chinare il capo, di accettare la voragine della propria umanità, che c'è dietro questo? Padre nostro che sei nei cieli, lasciami in pace, lasciami solo almeno questa notte, è così bella. No, non so proprio come immaginarlo, l'inferno, ma so che se non esistesse, non esisterebbe neanche il paradiso.
Complimenti, l'ha letto benissimo, grazie, sono onorato, grazie. Se non vi offendete, però sono anche raffreddato oltre a essere onorato, quindi mi metto. Eccomi qua, grazie.
Ecco, abbiamo ascoltato un capitolo che è, diciamo, non proprio a metà, ma della prima metà del libro, e da lì emerge tutto quello che è il tormento che c'è dentro, dentro quest'uomo. Intanto, diciamo, da dove nasce questa idea di affrontare un libro di cui, secondo me, c'è estremo bisogno?
Innanzitutto grazie, voglio ringraziare prima il padre e tutti i confratelli che ci hanno accolto, ringrazio Fabio Campinotti, ringrazio lei per la bellissima lettura e ringrazio tutti voi. Grazie poi a te Fabio per le belle parole che hai detto. E permettimi di fare un piccolo passo indietro, dato che hai citato un autore che mi sembra di capire bene che anche tu è grande. Voglio dirti che certamente l'idea di raccontare un sacerdote scandaloso, nel quale però rimane non solo tutta la sua umanità, ma forse un briciolo di santità addirittura, pur nei suoi peccati terribili che compie. C'è un aborto, c'è un furto, ci sono menzogne, ci sono tante cose che non solo un sacerdote, ma un uomo, un essere umano non dovrebbe mai compiere. Ebbene, e questo è centrale nel potere e la gloria, no? Se l'avete letto la storia del sacerdote, anche lui forse indegno, che però non riesce ad amare, ci fa amare. E c'è un passaggio proprio in questo brano che non dico rubato ma ispirato dai grandi, ma quel lasciami in pace ripetuto che è nel finale di un romanzo di Grimm, che è un altro romanzo, La fine della storia. Il protagonista dice addio, ma Padre Eterno, lasciami in pace. Io credo che anche nei momenti in cui si litiga con il Padre Eterno si prega, l'importante è avere sempre un dialogo diretto. L'errore o il peccato per chi ci crede mortale è quello di chiudere la porta, non di litigare. Ora però, per arrivare alla tua domanda, è evidente che i tormenti di questo sacerdote sono tormenti che in qualche modo sente. Tutte le domande che pone e che si pone quest'uomo, non ho fatto abortire nessuno, cioè mi tranquillizzo da questo punto di vista, però i tormenti sono gli stessi. L'essere credere nel Vangelo, credere in Cristo, credere nella bontà salvifica delle parole di Cristo ed essere un uomo che cade ogni giorno, ecco come hai detto prima tu di questa caduta. Mi sono immaginato un personaggio il più possibile quindi distante da me, un sacerdote, non lo sono, ebreo, non lo sono, newyorkese, lo sono di adozione. Il libro è ambientato negli anni 70, è ambientato nel 78 per la precisione, con qualche flashback qualche anno prima, e ho cercato di capire cosa significhi vivere questo tormento, avere ambizioni da angelo e cadere quotidianamente. Non voglio raccontarvi anche come va a finire, ma ha già anticipato lui che dopo momenti in cui il protagonista o litiga, se possiamo usare questo termine, con il Padre Eterno, o comunque tenta di dialogare, o comunque afferma la sua fede, la bellezza, la meraviglia di Cristo, cade, ricade e cade anche malamente. È un tentativo di riflettere sull'idea anche di peccato. Cos'è il peccato? Per chi crede in Dio, ovviamente. Ma comunque, cos'è l'errore morale per chi non ha la fede? Voglio dire, poi ti passo la parola, l'hai accennato. Questo è il quarto libro di un progetto molto ambizioso, che io definisco un solo libro in 10 volumi. Questo libro è di 1500 pagine circa, ogni anno cerco di consegnare un romanzo breve, questo è di 158, quindi arriviamo. E ognuno di questi romanzi è ambientato in un decennio diverso newyorkese, nel Novecento, questi sono gli anni 70. La caratteristica di questo romanzo, di questi romanzi, di questa saga, di questo librone unico, è che i personaggi ricorrono, rientrano, sono legati tra di loro. Ci sta per esempio un libro ambientato nel precedente, da Vega negli anni 10, cioè del nonno di un personaggio che si vede in un altro libro. Qui il protagonista Abraham Singer è il figlio della protagonista femminile di un libro che ho scritto qualche anno fa che si chiama L'America non esiste, che è il primo di questa serie. Ecco, questo per darvi un quadro. New York è la città nella quale vivo da 22 anni e che amo profondamente, non è la più bella del mondo, ci sono città più belle, ma è la più città del mondo. Ed è un posto, come diceva una scrittrice americana, Germaine Greer, che è un deserto. È un deserto di 15 milioni, 14 milioni di abitanti. Questo è un altro dei paradossi di questo libro. Adesso vi lascio la parola.
Ecco, per citare, far fare un riferimento a quello che dicevo prima, cioè l'intervista che ho fatto a Scorsese, in cui lui a un certo punto lui ha fatto la domanda riguardo la sua fede cattolica, e lui risponde, dice, io non so se un cattolico possa definirsi fallito, sì. E anche questa cosa qua mi è piaciuta molto, perché vuol dire che uno tocca il fondo, ma non è mai in fondo.
No? Certo, questo è profondamente cattolico, se altro.
E anche questa è una cosa che mi è ritornata in mente leggendo questo libro, perché effettivamente lui tocca il fondo, no? Tante volte, in maniera davvero, a volte quasi senza scusa, cioè senza. Però forse è una
vita. No. Ma non lo è infatti. Se c'è una copia, se c'è una copia del libro, vorrei leggere un passaggio di 3 righe in cui dico una cosa un po' provocatoria, un po' forte, nella quale però credo profondamente, che va forse incontro a quella che hai appena detto tu, il capitolo 4, datemi un attimo, che l'ho rivisto oggi in treno. Un attimo, scusate. Eccomi. E questo è un passaggio in cui il protagonista, che è un sacerdote, che fa molta attività con i senza tetti, con i poveri, tutte le cose belle, nobilissime, ma poi nello stesso tempo commette anche molti peccati. Ogni volta che entro in un centro di accoglienza, studio i volti di chi ha perso tutto, cerco di capirne le storie. Cerco di capire se esiste un limite alla dignità, al decoro, alla sofferenza. Cerco di capire se quell'infelicità è diversa da quella che mi circonda ogni giorno. Poi c'è il passaggio che voglio leggere. In ogni volto c'è il volto di Cristo, mi è stato insegnato, ed è una cosa in cui credo fermamente. Riesco a vederla tra i disperati, i traditori, gli assassini. Quando dico queste cose, in chiesa cala il silenzio. Io riesco a vedere un lontano barlume del volto di Cristo anche nell'immagine di Josef Mengele, che ha torturato e seviziato il popolo di mio padre, e in quelle di Josef Stalin, che ha massacrato i miei antenati. Sono riuscito a scorgere la sembianza del figlio di Dio nel suo sorriso contadino, come in quella del leader cambogiano che in questi giorni sta decimando la sua gente, a cominciare da chi ha studiato. Un riferimento a Pol Pot, che negli anni 70 massacrò circa 2 milioni di persone, cominciando dagli infiltrati, da coloro che avevano gli occhiali. Questo per dire che non esiste persona, qui ci sono dei religiosi che lo sanno molto meglio di me, in cui non esiste un barlume almeno di quello di Cristo, del volto di Cristo, e quindi non può esistere una persona perduta mai, tantomeno un cristiano. Anche Mengele, anche i più orribili, le persone siano macchiate delle più orribili nefandezze. Sì, lo so. Posso chiedere una cosa? Posso aggiungere? Io ho avuto la fortuna di conoscere un sacerdote, credo sia un gesuita, che si chiama Padre Gumpel. Voi sapete chi è Padre Gumpel? È il postulatore, o era, perché non so se è ancora vivo, l'ho conosciuto 15 anni fa, del Pio XII, della causa di beatificazione del Papa Pacelli. Gumpel è un tedesco e lui ha visto da bambino Hitler di persona. L'ho visto. E io gli ho chiesto: ma com'era Hitler? Com'era di persona? E lui non mi ha risposto direttamente: anche lui ho visto Cristo, perché mi avrebbe spaventato una cosa del genere. Però ha fatto una riflessione che ha ispirato questo passaggio, questo stesso passaggio. Perfino in colui che si è macchiato nella cosa più orripilante, più mostruosa, più imperdonabile, abominevole, non voglio essere frainteso, anche lui è un figlio di Dio. Questo è lo scandalo, secondo me, di questo libro, non il fatto che questo sacerdote metta incinta una donna, la faccia abortire, per carità, sono cose su cui ne parliamo, se volete. Ma il tema vero è, secondo me, un altro, è più profondo.
Ecco, già, se non sbaglio, nella teoria che esiste, tu hai indicato una parte del libro, non la posso.
Sì, no, in tutti i romanzi americani.
Anche in questi, c'è un capitolo, no, mi sembra dedicato proprio all'incontro
all'informa.
Esatto, all'informa. È un riferimento anche a San Paolo, no?
Sì, perché San Paolo, mi pare è San Paolo ai Corinzi, qui mi corregga, c'è un riferimento velocissimo di un versetto alla box, sì, è vero. Della box si parla nella Bibbia, si parla nel Vangelo, lo sport più antico, più epico. Comunque, forse volevi farmi una domanda più precisa.
La domanda era se c'è una qualche ragione profonda, questo filo rosso che attraversa il Vangelo.
Dunque, ce ne sono due. Una è personale, amo la box, poi se volete vi spiego perché. Ma poi c'è un buon motivo più legato alla narrativa, che la storia della box racconta meglio di ogni altro la storia delle immigrazioni americane e quindi la storia dell'America. Perché ogni immigrazione, soprattutto quelle più povere, hanno trovato un lavoro sul ring. Non è un caso che negli anni 10 e 20 c'erano tanti campioni irlandesi, poi sono arrivati gli italiani, c'era sempre la costante degli afroamericani, e poi sono arrivati gli orientali, eccetera, eccetera. Man mano che arrivavano, molti hanno tentato quella scala lì. Quindi un modo per raccontare in filigrana cos'è stata la storia dell'America. Ma c'è un motivo più personale, che io, per quanto riconosco che uno sport un po' malsano, tutta la mia violenza la sfogo lì. A me piace perché è il più epico di tutti, e come ha detto proprio George Foreman, è stato un grande campione, lo sport al quale tutti gli altri sport vogliono somigliare. Perché è essenziale, perché se due squadre si affrontano con un pallone, oppure due tennisti con le racchette appunto alla pallina, o due sciatori con gli sci, alla fine vogliono la stessa cosa, vogliono vincere e con buona pace di povertà dominare sull'avversario. Nei momenti meno nobili anche umiliare l'avversario. Quindi lo sport, che più di ogni altro in maniera essenziale racconta questa emozione, questa malsana emozione, è la box. Ce n'è solo uno che a mio modo di vedere ha lo stesso potenziale scandaloso ed epico, che non è però uno sport, è il gioco degli scacchi. Nel gioco degli scacchi chi vince dimostra di essere più intelligente o comunque più abile a fare una cosa, e infatti è crudele lo sport. Gli altri sport, per quanto meravigliosi, forse anche più spettacolari, più belli, alla fine uno dice: sì, ho giocato a tennis meglio di te, ma non sono più forte di te. Poi nella box ci sono tante, chi conosce un po' la box sa che non sempre il più forte vince, come nel match che racconto, il più intelligente ha vinto anche in quel caso, cioè lì. E racconto in ogni libro un incontro, cerco di collocarlo narrativamente in modo che funzioni. Qui, visto l'incontro di box, era non ricordo il giorno, questo era marzo, mi pare l'8 marzo del 1978, il 31 ottobre del 1978, ed è visto in una sacrestia, in una parrocchia, dove vive il padre Abraham, un televisore spessato di bianco e nero, lo vede insieme a degli altri preti che non capiscono neanche bene che stia succedendo, due monache un po' incuriosite, non sanno che è l'evento sportivo dell'anno.
Ecco, forse sono un po' paradosso, perché comunque c'è una vince e non perde, sì, in maniera incontrovertibile, diciamo. In qualche modo cioè, si ricollega anche a una delle caratteristiche di Anna, cioè che uno che vuole in qualche modo cambiare il corso, no? Cioè è uno che ha un certo un suo rapporto, cioè un suo, una ambizione in qualche modo. C'è un passo, sia quasi anche in letteratura, dove dice che un giorno montava proprio a terra del seminario parlando al mondo della violenza di dentro di noi,
sì,
che è solo l'aspetto più visibile dell'anno di 5-5 anni. Non riuscivo ad accettarlo e forse anche per questo sono diventato prete, continuando a dire tuttavia che io, la realtà, non riesco ad accettarla e non riesco a comprendere il senso ultimo, il senso intento dell'umanità che pure anche fosse esaurisce.
Sì, infatti io credo che Abram, il mio personaggio, sia un uomo non solo tormentato perché è debole, soprattutto il suo peccato rispetto alla sua scelta, fosse un laico, sarebbe tale, è quello di avere delle donne, in particolare di amarne clandestinamente una, ma è anche una persona che si chiede, si interroga ogni giorno sul senso ultimo dell'esistenza. C'è un momento in cui racconta di aver pure pensato di suicidarsi. Perché esiste il male? Perché esiste la miseria? Perché esistono mostruosità come appunto Mengele, che ho citato, Pol Pot, Stalin, Hitler, eccetera? E lui cerca di capire, lui parla, un termine che usa su se stesso due volte, furore, cerca di capire con furore il perché di alcune cose. E quando fa la scelta nobilissima e estrema, che è quella del sacerdozio, ovviamente sconvolge i suoi amici, no? Adolescenti, lo come fare il prete, no? Però lui ci crede fino in fondo. Ecco, questo mio, quando dice in un libro paradossale, io spero di esserci riuscito, credo che lui sia anche un buon prete, poi è anche un grande peccatore, ma quando fa il prete credo che sia bravo, e glielo riconoscono molte persone a sua insaputa, con sua sorpresa. Per esempio lui quando confessa, magari delle volte con fervore, con furore, dice delle cose che fanno del bene. Per esempio dai consigli giusti, ora spero che leggerete il libro, ad alcune persone che vanno in confessionale da lui, però poi fa anche altre cose. Ecco, è un uomo spaccato in due.
E per certi versi è un uomo che non ha una cosa che trova nel libro, proprio forse per le sue qualità, non riesce ad accettare. Uno, la banalità della vita, cioè sì, la noia,
la cosa
poi di dentro, e l'altro il fatto che c'è, io riuscirò mai a prendere la forza di chinare la testa. No?
Ecco, questo, in questo sono totalmente io, e lo riconosco. C'è qui mia moglie che sorride, io non so sta fermo e non riesco a accettare quella che invece i latini chiamavano l'aurea mediocritas. Vorrei tanto avere questa forza di godere delle piccole cose, di godere della lentezza, della pace. Io lo dico idealmente, ma poi non ce la faccio mai. E poi il mio peccato è quello dell'arroganza. E questo mi riconosco totalmente, inutile fare troppi giri di parole. Ho raccontato me stesso in questo personaggio. C'è un racconto meraviglioso che si chiama L'Epitaffio di uno scrittore che amo, Jorge Luis Borges, che racconta di un re, anzi un imperatore, che chiama un artista e gli dice: devi dipingere, forse lo conosci, la mappa dell'universo. Questo artista comincia a dipingerla e fa le galassie, i pianeti, il sole, le stelle, la terra, poi non c'è nella terra, mettere, non so, le catene montuose, gli oceani, le città, gli animali, gli uomini, la vegetazione, poi finisce, fa due o tre passi indietro e si accorge di aver fatto un autoritratto. Ecco, questa è un po' la storia dei miei romanzi.
Ecco, sullo sfondo del romanzo, che è appunto nel 1978, c'è anche la possibilità di Paolo VI.
Sì, perché sono quegli anni lì, cioè.
Che viene visto dal più basso, dal viaggio a Roma di
da 3 anni.
In un giubileo,
sì,
lui va al giubileo del 75.
Sì. E viene tornato a casa anche lui come sofferente. C'è un riferimento con la prima di
certo. Se non sbaglio proprio 78 l'umanità.
Sì, sì, sì. Questo è
il mio pensamento. E il Papa del, io sono nato nel 60 e Paolo VI è morto nel 78, quindi i miei primi 18 anni di vita, oddio, Papa Paolo VI nel 63 viene detto, no? Se non sbaglio, quindi 15 anni di tutta la mia infanzia, adolescenza segnata il Papa, cioè non me lo ricordavo, Papa Giovanni non lo ricordo, insomma. E quindi ho una venerazione e una tenerezza particolare. Poi mi sconvolse e mi colpì la preghiera, anche lì durissima e straordinaria, che fece quando venne ucciso Moro con il suo amico personale. Ricordate, voi non ci avete ascoltato, cioè lui dice al padre Pio, quasi litiga, quasi si lamenta con Dio, non ci avete ascoltato, perché il Papa aveva pregato che Aldo Moro venisse salvato. Quindi ho una tenerezza e un affetto particolare, secondo me è stato un grande Papa. E certamente è caratterizzante l'ultimo ciclo che ha scritto nella vita, in cui tratta della sessualità, e in un momento di liberazione assoluta lui scrive un enciclica che va di fatto contro i costumi di quegli anni, prendendosi la fama di conservatore, venendo molto contestato. Mi risulta, ma questo lo chiedo a voi che siete più esperti di me, che lui soffrì molto per la reazione a questa sua enciclica, tant'è vero che non scrisse più nulla e poi morì poco tempo dopo. E io, scusa, immagino che il protagonista vada a Roma, il prete è molto giovane, non dico l'età, ma ha una trentina d'anni, va a Roma a fare il giubileo, si innamora della bellezza di Roma, va a vedere la pietà di Michelangelo e rimane colpito da questa figura di Papa ormai anziano, con una voce un po' flebile, però forte nelle cose che diceva.
C'è un altro passo di problema, a pagina 85, dove Padre Abraham dice: prego di saper pregare. E a volte penso che la nostra forza, la nostra lucidità sia proprio in questa debolezza. Sì, abbraccio il rito, anzi, mi lascio abbracciare, perché solo con la liturgia millenaria riesco a trovare la verità. Non c'è alcuna separazione tra il profumo di incenso e la carità che cerco di praticare nel centro di provvidenza, tra le litanie ripetute incessantemente e semplici e arance preparate senza tempo.
Anche questo è un elemento molto personale. Io sono credente, questo non avete capito, e mi interrogo tante volte, mi tormento tante volte, ma quando ho dei momenti di dubbio abbraccio la liturgia, giro la testa. C'è un film straordinario, è un libro straordinario, non sono lo stesso soggetto, ma raccontano più o meno lo stesso tema. Il libro è San Miguel, un bueno martire di Miguel de Unamuno. E il film Luci d'inverno di Ingmar Bergman, uno dei miei registi preferiti, che raccontano più o meno la stessa storia: un sacerdote in crisi, che di fatto non crede più, che però continua a celebrare messa e fa del bene senza avere più la fede, e alla fine viene di fatto santificato nel caso di Unamuno. Nel caso di Bergman continua a avere fedeli che si rivolgono a lui. Ecco, io non ho per fortuna perso la mia fede, ma certamente faccio quello che faceva il sacerdote di Bergman, continua a celebrare messa. Lui fa, Abra fa la stessa cosa, si abbraccia al rito millenario, alla liturgia, anche quando non sente che dentro che non c'è questa spinta, questo impeto.
Sì, ancora più avanti, un altro passo.
La pagina
148,
che siamo quasi alla fine.
Sì, sì. Dice: la vostra gioia si è tempo, pensare il Vangelo di tutto fa paura. Io con la gioia l'ho cercato quando sono nato, ma l'ho afferrata solo con gli altri, quando ho sentito di fare del bene e quando ho tradito quanto ho messo.
se Dio è il mistero, lo è anche la felicità, e io non ho mai odiato così tanto il Padre Eterno che mi ha creato, e mai ho sentito il giorno di veramente chiedere
Dunque, il Vangelo fa paura, se non sbaglio, è una frase di San Tommaso, se non sbaglio. Se non sbaglio, la frase il Vangelo fa paura è una citazione di San Tommaso, ma qui vado a memoria. E per il resto, qui è proprio il cuore di quello, qui siamo nel finale del libro, che non vi racconto, insomma, sono successe tante cose nel libro. Lui sente felicità di fare del bene e sente l'angoscia del tradimento di quella promessa. Cioè, il sacerdozio è una scelta libera, non è qualcuno che ha detto almeno nel Novecento vai a fare il prete. Lui l'ha voluto, però poi tradisce quello che ha promesso. E lui dice, se Dio è un mistero è anche la felicità. E lui lo odia, il Padre Eterno, in quel momento, perché dice in un altro passaggio: tu mi hai dato la fede, ma anche la carne che si sente attirata dalle donne. E poi però subito dopo gli chiede perdono per questa lotta che fa contro il Dio.
Ma questo abisso che lui ha detto, no? A un certo punto quello che recita il suo verso di maledizione,
sì.
No, vedete il suo
sentito
interiore dell'uomo in carità, e ci sia lo fatto, ci ho fatto un abisso,
sì.
Che sembra un po', come dire, allora la risposta non c'è.
No. E proprio questo è il punto, la citazione è quella anche giusta di Sant'Agostino, di entrare in se stesso, perché diceva Sant'Agostino, solo mentre noi abita la verità. E lui dentro di se stesso trova un baratro, una voragine. Solo la forza che dà la fede, solo il leap, che dicono gli americani, il salto che dà la fede, garantisce questa serenità, che lui non riesce a trovare. Un uomo tormentato, un uomo che non riesce a trovare pace. Però non chiude, e sa che dovrà vivere, non dico tutta la vita perché non lo so, ma certamente fin quando finisce questo libro, dialogando, urlando, maledicendo, chiedendo perdono, peccando e poi ripentendosi.
Ecco, un altro dei riferimenti che a me, leggendo il libro, sì, alcuni punti sono di fronte, però che mi hanno fatto venire in mente alcuni riferimenti, cioè alcune suggestioni di altro, che mi hanno dato la lettura di alcuni racconti di Fratello Jacopo. Nel senso che uno, secondo me, un altro difficile che attraversa questo racconto è proprio il discorso della grazia. Della grazia da un lato e del peccato dall'altro, cioè della missione del peccato dall'altro. Per cui è qualcosa di assolutamente meritato, di bellissimo, però cioè, si affianca qualcosa di assolutamente mimoso e brutto.
Assolutamente, cioè innanzitutto solo essere avvicinato, anche se come esempio Franio Corno ovviamente non è un nome onore, ma il tema della grazia e del peccato è centrale in questa storia, perché ripeto, è un uomo che ha sentito la chiamata, la sente, la vive, e quando è sull'altare, quando è in confessionale, quando va ad aiutare senza tetto, è anche un prete un po' da strada, no? Come si dice in genere, è bravissimo, è ammirevole. C'è un momento nel libro, ecco questo lo so, raccontavo, in cui sente la necessità di andarsi a confessare, a parlare con il vescovo. Poi però non ha il coraggio di dire quello che sta succedendo. E ecco, questa è la psicologia del personaggio, sente che deve fare qualcosa, ma non ce la fa. E questo è il suo cruccio, questo è il suo momento. Sa che però, continuando a litigare, la grazia può arrivare. Può arrivare. E lui questa grazia la vede magari in cose inaspettate, nella meravigliosa bellezza di un'alba a New York, perfino nel corpo bello della donna che ama, nei momenti più inaspettati. Ripeto, poi non vorrei dire troppo, perché l'evoluzione della storia d'amore ha una curva molto molto particolare.
A meno che non saperlo voi non leggete più.
Sì, c'è un punto là che dice: non esiste niente come la salvezza della grazia, sempre di essere figli di Dio, del suo amore. una parte minuscola, ma indispensabile da rivelare nell'universo. Questa percezione che ci vanno adesso molto, molto chiara. E poi c'è un altro, tanto che mi ha colpito io, cioè si vede noi, a parte il caso particolare dei pali di oratorio che formano una famiglia, ma però di solito, diciamo che molto spesso dice la sacerdoti oggi secondo se stesso.
E qui c'è un passaggio in cui cerco di raccontarlo. Prego, volevi.
E qua invece c'è comunque una comunità di sacerdoti di suoi che vivono avanti, no? E c'è un momento in cui lui riflette anche sulla bellezza di stare insieme anche in camera con un altro sacerdote, parlare, no? Che è un aspetto secondo me molto bello, no? Che mi ha fatto ricordare un pezzo che a me piace molto, Attesa di Dio singolare, in cui lei dice che Gesù ha detto: da dove sarete insieme voi tre di voi, là io sarò solo. Ha detto due o tre, non ha detto due o tre cinque. Sì. Cioè, proprio l'elemento dell'importanza del dialogo a due o tre, c'è un piccolo gruppo che condivide un'intimità.
Sulla solitudine c'è un passaggio di Bernanos che mi ha sempre colpito, e qui parla della solitudine dei sacerdoti, e perché ora parlo per alcune persone che hanno fatto questa scelta e hanno tutta la mia ammirazione, voglio essere chiaro in questo. Certamente la grazia del Signore, la chiamata della fede riempirà le loro vite, però siamo tutti uomini, no? Quindi ci saranno sicuramente momenti di solitudine in cui la vita che facciamo noi non religiosi può sembrare non dico una tentazione, ma insomma qualcosa che non avete, che non potete avere. Questo mi ha molto colpito sulla solitudine. Qui c'è una descrizione che mi sembra incredibile, non riesco a trovare, mi pare nel secondo capitolo, in cui racconto della stanza di questo sacerdote, con i vestiti neri, con il rosario, con i libri, sono tutti o quasi libri religiosi, eccetera. Sono cose che a un non religioso sembrano perfino cupe, no? Perfino totalmente lontano. Ecco qui, non c'è niente che spieghi la solitudine meglio della stanza di un prete. L'odore di chiuso, i libri, l'armadio con pochi vestiti, tutti scuri, il messale, il libro delle orazioni, la foto del momento dell'ordinazione, sdraiato per terra di fronte all'altare per accogliere lo spirito che salva e guida. Certamente quel momento così meraviglioso, così solenne, io ho avuto il piacere di assistere a un paio di amici che sono diventati sacerdoti, sono rimasto incantato, travolto, però la vita anche di un sacerdote non è solo quel momento lì, e passa attraverso tanti momenti di solitudine. Questo lo racconta Bernanos e mi ha sempre colpito, ho cercato di raccontarlo. Il libro è proprio su questo pendolo tra il momento di esaltazione mistica che passa dallo sdraiarsi, come avete fatto voi sacerdoti, no? Nel momento dell'ordinazione, e poi fare e sentire di fare del bene, a tanti momenti o di solitudine o di caduta o di depressione, perché tutti, vale anche per le monache ovviamente, siamo uomini, siamo donne, siamo esseri umani, e è proprio questo. Però so, come dicevi prima citando la Vale, come ci ha detto Cristo, che quando due di voi, ma di noi comunità, ci uniamo in preghiera, ecco Cristo è con noi. Il tormento, per tornare alla mia storia, del mio personaggio, è che spesso non riesce a sentirlo in questo momento, perché il mondo prende il sopravvento su di lui. Il passaggio chiaro di tutto il libro è il passaggio del Vangelo: siamo nel mondo, ma non del mondo. Dice Gesù, questo mi pare sia San Giovanni, e lui è spesso invece del mondo.
Diciamo che si perde in uno dei due lati del paradosso.
Sì, certo, sì.
Perché è anche uno che, ad esempio, è ossessionato in un certo momento del libro, continua a praticare dal cardinale dei pazienti.
Sì.
Infatti nel testo che viene riportato.
Sono anch'io una canzone che amo molto. Ho avuto il piacere di conoscere Patti Smith e me l'ha cantata. È una canzone bellissima, la conoscete, la resa in realtà ancora più famosa Bruce Springsteen, l'hanno cantata insieme, ed è una canzone che parla della notte, belongs to lust, appartiene alla lussuria, al sesso insomma, e lui è ossessionato da questa canzone, sì, e poi cita tutte le frasi che sono molto sensuali.
Quindi che non riesce a scendere a parte con questa parte di sé. Quindi questo, diciamo che forse si potrebbe dire che è un altro aspetto che rende vera quell'intuizione che Chesterton, Chesterton ci va a riconoscere, cioè devo ficcarsi in qualche modo, tanto che dice che nel cristianesimo c'è, il cristianesimo è un insieme di verità, no? Anche contraddittorio, come altri, però vengono tenute facilmente in armonia, no? E l'eresia è la verità impazzita, cioè la verità.
E questo è una che diventa assoluta, no?
Assoluta, sì. Questo secondo me è molto moderno, perché noi viviamo in un mondo che prende una verità e va assolutizza, e la fa un mondo, perché questa è una sorta di chimera di mostro, si mangia tutto il resto, non muore fermato in deserto. Mentre la vita sta in questo unire insieme aspetti che sono molto, molto contraddittori. Per cui a me questo libro qua si è proprio invito anche a guardare le cose, cioè, facciandole in proprio modo tutte insieme, senza rigettarle da parte.
Sì, credo che tu l'abbia colto profondamente. Ho chiesto di mettere agli amici della Mondadori, come si chiama questo nel fondo? Non è l'esercito, questo insomma nel fondo del libro, c'è una frase che non è mia, l'ho rubata, non so neanche chi sia l'autore, a un padre del deserto, che disse questa frase: sia Dio che il maligno vogliono che tu diventi santo, solo che il diavolo vuole che lo diventi subito. Ecco, è un altro dei tormenti del mio personaggio, l'impazienza, la fretta, il non accettare che il nostro cammino è fatto di cadute, accettare invece la tentazione della scorciatoia. Del resto non voglio affrontare argomenti troppo alti, troppo teologici, perché non sono attrezzato. Il peccato di Adamo ed Eva è un peccato di impazienza, o sbaglio, hanno voluto sapere, il peccato innanzitutto di impazienza, hanno voluto avere subito la conoscenza. E questo è il punto. Può sembrare un paradosso, è un paradosso che anche il maligno vuole il nostro bene, vuole la nostra santità. In realtà è un'illusione di santità, proprio perché è offerta senza il passaggio di sofferenza che ognuno deve fare, senza la via crucis, possiamo dire così.
Sì, se non mi ricordo male, è Lewis, in verità, di Berlitti, che tra le varie cose dice che uno dei modi con cui un animale di inventarsi o distruggersi è proprio quello di farci cercare un'efficienza, una perfezione, che sono assolutamente non solo fuori della nostra portata, ma in qualche modo sono proprio a causa della nostra vita. Mentre appunto la salvezza è qualcosa che non può venire conquistata da soli. Comunque, non solo può venire conquistata da soli, ma non può proprio venire conquistata sotto certi aspetti, può solo venire accolta. No? E diciamo che poi forse alla fine, c'è in qualche modo non c'è la soluzione, non si può parlare di soluzione, ma c'è un venire a parte, non da parte di Abraham con se stesso dopo aver molto sofferto, ma questo poi non vorrei dire niente.
Ecco appunto, c'è un passaggio estremamente doloroso e che non porta alla soluzione, ma porta alla possibilità della soluzione. E quindi si intravede un pochino di luce, un pochino, e non c'è un happy ending hollywoodiano in questa storia. È un libro pieno di dolore, spero pieno di sincerità, spero anche con qualche qualità, ma è questa l'itinerario. Io ho cercato di essere il più realistico possibile. Molte delle descrizioni, anche dei momenti dolorosi che non vi anticipo, sono basate su esperienze private, personali. E l'ambientazione è quella che conosco, che è New York, dicevo, vivo lì da 22 anni, la chiesa dove vive, la parrocchia dove vive Abram, è una delle due chiese dove noi andiamo a messa la domenica. Una chiesa sull'Upper West Side, si chiama Holy Trinity. La descrizione degli interni è la descrizione di quegli interni lì. Insomma, ci sono tante cose che appartengono alla mia esperienza quotidiana. Perfino un momento che è raccontato in due righe, c'è una scena in cui Abram ha due mentori nel libro, un padre giovane, un padre più anziano che muore quasi subito, e poi il nuovo parroco, che invece è un padre relativamente più giovane, spagnolo, che si chiama Olga, il quale a sua volta, questo possiamo dirlo, ha un vizio, è un uomo che beve, questo è un motto alla grande, è proprio questo vizio, ed è un sant'uomo, però proprio questa debolezza. Tant'è che a un certo punto va in una clinica, disintossica, come dire, a cercare di curarsi, con un po' di scandalo dei suoi confratelli. E con la comunità che è tenuta all'oscuro, e non si può sapere che parroco, insomma. Ebbene, questo uomo però è un sant'uomo che porta Abram ogni tanto a visitare una bambina che è malata, è completamente paralizzata, e per il quale lui ha una profonda tenerezza, e questa bambina capiamo che da questa visita, che questa visita è del genere del bene. Ecco, questa storia io l'ho vissuta. Io sono stato un annetto fa in India per un libro, presentavo un libro, e un sacerdote mi ha portato a vedere esattamente questa storia, la storia che ho vissuto io. Vi racconto anche una cosa, perché c'è un piccolo furto in questo libro, lo dico nei ringraziamenti. E io immagino che Jorge, questo sacerdote di cui vi ho appena raccontato, in gioventù, da adolescente, uccida una persona per errore, giocando in spagnolo di Cordova, giocando a fare una corrida con un altro bambino, un altro ragazzino, e mentre giocano con dei coltelli, con delle spade, lo uccide. Questa storia è rubata di sana pianta dal racconto di Hemingway, bellissimo, che si chiama La capitale del mondo. Siccome i furti bisogna dichiarare, anche se poi, voglio dire, è solo l'idea di due bambini che giocando alla corrida, cioè una corrida finisce tragicamente, la dichiaro, lo dico, ma a me serve come strumento per raccontare un passato doloroso di questo sacerdote, che ripeto è un sant'uomo, che però ha un trauma, si sente in colpa perché ha ucciso una persona per errore, e addirittura si dice, io stesso non lo so, che Jorge sia il nome del bambino che lui ha ucciso.
Ancora una piccola osservazione prima di me.
Poi se qualcuno vuole, sono felice di...
C'è un momento in cui ti sali tra l'altro uno degli altri grandi protagonisti
e la donna amata
di Abram, un momento di intimità in cui lui è un po' sconvolto per cosa non lo dico, ma gli prende la testa con le mani con tenerezza, no? E c'è un commento tu scrivi che non c'è donna che non sappia essere mamma, no? Che a me piace
lo penso, non so quante donne siano d'accordo,
che diciamo forse
non so se è politicamente corretto, sì, non lo so,
però mi è piaciuto molto quello, cioè, dice proprio di una fede di accoglienza, di tenerezza.
E come potete immaginare, il loro è un rapporto che è anche un amore travagliatissimo, perché è un amore clandestino, è un amore segnato da tante menzogne, eccetera.
però nei momenti di intimità è anche un amore con una profonda carica sessuale, lui è molto attirato da questa donna, e, però è un amore autentico, dove c'è una grandissima tenerezza da parte di entrambi, e Lisa certamente è profondamente innamorata di Abba. In un momento, ripeto, non voglio svelare qual è, lo accoglie maternamente, come mamma. Poi in altri momenti invece è un po' figlia, oltre ad essere sempre amante. E Lisa invece non è ispirata a una creatura, a una creazione, non mi vengono in mente riferimenti a niente, a nessuno, spero che sia un personaggio che funzioni. Svelo solo una cosa, una scena a cui tengo molto, è quella in cui loro non possono uscire insieme, evidentemente, no? Quindi si vedono sempre a casa Lisa, e vedono la televisione quasi sempre, vedono un programma che si chiama The Honeymooners, che era un programma degli anni 50-60, che ne era una commedia molto spiritosa. Due volte, almeno nel libro racconto che esco, solo due. La prima vanno al MoMA, il MoMA è il Museo d'Arte Moderna di New York, che è anche il più bel cineclub del mondo, perché fanno cinema classico tutti i giorni, e vanno a vedere un film che poi nel libro ricorre, che è Un uomo tranquillo di John Ford, un film meraviglioso. E poi un'altra volta, la sera di Natale, non il 24 la vigilia, il 25, e lui fa un capo, il 25 staranno tutti a casa, quindi io posso uscire, poca gente viene. E lui cosa fa? Ruba dei soldi dalle fette per fare il regalo di Natale a Lisa e la porta in un ristorante. E le fa un regalo, un scialle turchese, e poi vanno in un ristorante, niente di speciale, dove però un cameriere capisce quello che sta succedendo. Ecco, nel libro in più di un'occasione qualcuno capisce e lui se ne vergogna profondamente.
Sì, la parola del mondo è una parola
ripetitissima.
Va bene, io direi che se no, anche non racconto tutto.
No, proprio, non svegliamo che
non è il caso. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda ad Antonio, prima che poi domani fino a prendere il volo per il resto d'Italia,
domani Milano. Possiamo darle il microfono, oppure se vuole venire qui perché non la sento. Grazie.
Ok, questa è la quarta parte di un'opera di 10. Perché 10? 10 comandamenti?
No, sinceramente, guarda, se mi sentite urlo, se no, non è legato ai comandamenti, sono sincero. Anche se stasera abbiamo parlato di temi religiosi, molto banalmente, un secolo è fatto di 10 decadi, quindi 10 per 10, certo. Molto banale, gli anni 10, gli anni 20, gli anni 30, questo è ambientato negli anni 70, i tre libri precedenti sono gli anni 50, gli anni 60 e gli anni 10, ho fatto un libro non cronologicamente legato agli altri, ma è solo questo, un numero tondo, insomma, invece di farne 7, 8, ho deciso 10, anche perché mi piace avere questi progetti molto ambiziosi a lunghissimo termine. Un amico regista mi ha detto, hai fatto la serializzazione, forse, non lo so, insomma, mi piace l'idea di questi personaggi per me. Se qualcuno avesse letto, ma non solo La Meri non esiste, ma il secondo della serie che si chiama La casa sulla roccia, in questo libro compare di sfuggita il protagonista della casa sulla roccia che si chiamava Luis. Il motivo per cui ci sono le teatri gemelle nella copertina è duplice. Da un lato spero di trovarne 10, vorrei 10 copertine con i grattacieli che è il simbolo di New York. Il primo aveva l'Empire State Building, il secondo il Chrysler, il terzo il Flatiron e questo le torri gemelle. Il secondo motivo è che io immagino che Abraham, prima di diventare sacerdote, lavori come operaio alla costruzione delle torri gemelle. E uno degli altri operai è Luis, il protagonista della Casa della Roccia. Vedo il signore, voleva. Lo porto. Mi
tocca. 10, ma con un proposito pazzesco di un secolo americano o non solo americano?
Certo, riprendo. Sì. È evidente che quando si ha la l'ambizione di scrivere 10 libri o un libro in 10 volumi, c'è anche l'ambizione di fare una festa. Americano, soltanto americano, ho dimenticato di dire un dato e la ringrazio per la domanda. Il libro o i libri sono concepiti in modo che ci sono in primo piano dei personaggi immaginari come Abraham e Lisa, ma si intrecciano a tanti personaggi storici. Per esempio, qui compare il sindaco dell'epoca, che era il sindaco Bim, ma qui in realtà meno che altrove. In altri libri compare Rocky Marciano, per esempio, ha un ruolo vero e proprio. In quello che sto scrivendo adesso si vede il presidente Obama, da giovane, da ragazzino, il prossimo che già inizia a scrivere, ragazzo 25enne che sta all'inizio della sua carriera politica. Nell'America non esiste compare Nixon, da giovane. Nella Casa sulla Roccia ci sono tanti personaggi, c'è Rockefeller, compaiono Kennedy, ecco. Ma ripeto, sullo sfondo io immagino che vengono tutti intrecciati, si intreccino, e compare Elia Kazan, nell'America non esiste, che è ambientato nel 52, l'anno in cui Kazan denunciò 10 persone alla Commissione per le attività antiamericane, che era un macartismo, per intenderci. Ecco, questo è anche un po' divertente, no? Raccontare la storia americana intrecciandola con personaggi inesistenti. Prego.
No, non porto se qualcuno ha bisogno.
Padre Mauro, non l'ho sconvolta con i miei racconti.
No, mi faccio la domanda.
Ah, certo. Poi ci tengo.
Ma volevo chiedere se le radici pratiche di Abraham sul personaggio, se si ritrova
quando
posso la storia.
Certo, certo. E allora, devo inevitabilmente spiegare una cosa. Nell'America non esiste, non so se qualcuno di voi l'ha letto, io racconto la storia di due ragazzini italiani, 19 e 20 anni, fratello e sorella, che rimasti orfani vengono mandati a New York negli anni 50, perché non hanno più nessuno al mondo. Siccome a New York c'è un lontano zio, vengono capotruttati. Qui poi questo zio scompare, questi due ragazzini scoprono l'America da soli. Questa è la storia della regolarista. I due personaggi si chiamano Maria e Nicola. Maria ha una travolgente e brevissima storia d'amore, di qualche notte, con un attore di strada, quasi un barbone, che si chiama Nathan Singer. Singer è una maggior citazione a uno scrittore di Ovenero che ha Isaac Bashevis Singer. E rimane incinta. Il libro finiva con lei incinta. 30 anni dopo racconto cos'è questo figlio che è diventato un prete. Ma lui non è ebreo, cioè meglio, ha un padre ebreo, la madre ha voluto dargli il nome del compagno, ma l'ha levata cattolicamente, tanto è vero poi diventa sacerdote. Ma questo ebraismo rimane un elemento, come dire, presente nella sua esperienza. Tant'è vero che, racconto che il seminario lo sfotto, i compagni lo chiamano il prete ebreo. Ma in realtà è un po' in secondo piano questo dato. C'è lui che si interroga, ma non direi che è centrale. A me interessa moltissimo la cultura ebraica americana, ho dedicato alla cultura americana ebraica un documentario di 4 puntate di 40 minuti l'una su Rai 3 più di 20 anni fa. È una delle mie grandi passioni, ho l'onore e la fortuna di conoscere, non solo perché li ho letti, ma anche di persona, vari scrittori ebrei americani, è una delle mie grandi passioni letterarie.
Come tutti i libri parla di altri tempi.
Certo.
Alcuni li conoscevo, alcuni intuivo, alcuni eravamo diretti. Questo credo che sia già un bel risultato, però è un onore di aver ottenuto non solo il desiderio di leggere il suo romanzo, ma di andare anche a cambiare. Da un punto di vista teologico, soprattutto la prima parte, mi faceva venire in mente moltissimo un Balthasar, la teologia dei tre giorni. È un elemento solo richiamato o c'è qualcosa di più? Anche nelle citazioni poi di Einstein, che è fondato per fare la teologia dei tre giorni, proprio sul Cristo che discende agli inferi, per cui quando noi siamo all'inferno, Cristo c'è già per accoglierci. ecco, mi sembrava molto forte, però è soltanto per analogia di argomento che ti serviva o per qualcosa di più?
Grazie, scusi.
Innanzitutto grazie. No, è soltanto per analogia. Di Suf von Balthasar mi ha sempre colpito quella sua intuizione, provocazione per cui l'inferno è vuoto. Sbaglio?
Sì, cioè lui non dice così, anzi, però è legato.
Però la condizione è quella, è legata esattamente.
Che lo possiamo sperare.
Ecco, che lo possiamo sperare, sì. E quel passaggio che è stato letto sull'inferno nasce da questa suggestione. Non sono un esperto, voglio dirlo con molta chiarezza e sincerità, però è più per analogia, certamente. Sì. Grazie per questa domanda. Se non ci sono altre domande, vi ringrazio tutti a questo punto. Ringrazio padre Mauro, ringrazio Fabio Capinotti e tutti voi. Spero che vi piaccia il libro. È un libro che fa un enorme piacere, non è un libro che è necessario, ma di una cosa sono convinto: è molto diverso dalla letteratura che si vede in Italia, e volutamente va in un'altra strada, che è molto personale, ma non solo perché è ambientato a New York. Non so quante storie così vengono raccontate, che non significa che sia più bello, però è certamente diverso. Questo mi sento di poterlo dire. Grazie a tutti.
C'era un vecchio.